Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. A me pare che queste letture di questa quarta domenica della Quaresima siano proprio il ritratto della nostra Quaresima. Il ritratto della condizione umana in questa Quaresima e dell'opera di Dio in questa Quaresima. Qual è la condizione umana di questa Quaresima? Avete sentito bene la prima parte? La prima parte della prima lettura? La prima parte della prima è un disastro. Quale disastro? Vedete, c'è l'invasione di Gerusalemme, la distruzione di Gerusalemme, proprio ad opera dei persiani, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti, moltiplicarono le loro infedeltà, il popolo è infedele, anche il popolo non segue più la legge del Signore, e ecco che avviene proprio la distruzione. Il re dei Caldei distrugge la città di Gerusalemme, distrugge il Tempio. Pensate, fatevi venire in mente le immagini che vediamo per televisione con le case bombardate. Lì non bombardavano le case, però le incendiavano, le distruggevano. E quelli che sono rimasti, quelli che non sono morti, cos'è che fanno? Li deportano a Babilonia, il grande esilio che durerà 70 anni. Ecco, questa è la condizione. Guardando questa condizione terribile, appunto vengono in mente le immagini della guerra, ma vengono in mente anche altre immagini di distruzione. Per dire, questa settimana, quando io ho sentito che nella legislazione di Francia l'aborto diventa un diritto e non più, cioè l'uccisione del bambino nel grembo della madre diventa un diritto. Io vorrei che fosse un diritto il fatto che quel bambino possa nascere e aiutare la mamma perché nasca, la famiglia, eccetera. No, il diritto invece è che si può uccidere lavandosene le mani. Dico, è una distruzione anche del cuore dell'uomo, del cuore della donna, del cuore della società. Ecco, un mondo in demolizione. Ma rispetto a questo mondo in demolizione, cos'è che capita? Uno dice, allora questo castigo si proseguirà per sempre. Osservate invece che la conclusione di questo racconto della distruzione è che invece a un certo momento sorge un nuovo re. E l'anno primo di Ciro, re di Persia, avviene la liberazione. Cos'è capitato in mezzo tra la distruzione e la ripresa, la liberazione, il ritorno nella terra promessa? Cos'è capitato? È capitato il ravvedimento di questo popolo e soprattutto è capitata la misericordia del Signore. La salvezza da Lui è operata. Infatti abbiamo sentito, si potrebbe dire, guardate che questo racconto, poi il Salmo responsoriale, lungo i fiumi di Babilonia, verdi, verdi, le opere, la Ida, riprendono proprio questa vicenda, riprendono, va pensiero sull'ali dorate, è proprio ripreso da questa vicenda qui della gente che a Babilonia ha nostalgia della sua terra, per dire poi come questa epopea si è proprio sviluppata anche nell'arte, nella storia. Ma incontrando il Vangelo, vediamo che un uomo di sera, di notte, guardate che quest'uomo Nicodemo era uno dei capi, ma lo ritroveremo poi alla sepoltura di Gesù insieme con Giuseppe di Arimatea, è uno di quelli che vanno a seppellire Gesù, quindi con grande trasporto. Ma quest'uomo aveva un poco di paura che lo prendessero di mira, e allora va di notte da Gesù, va di notte, quasi forse nascondendosi, non sappiamo. E Gesù gli dice che Dio, guardate, Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, e non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, per mandarlo in esilio, per distruggerlo, per distruggere le case, per distruggere il cuore, no! Ma ha mandato il Figlio del mondo perché il mondo sia salvato per mezzo di Gesù, per mezzo della sua croce. E osservate, Gesù dice, il Figlio dell'uomo, cioè io, sarò innalzato. Innalzato dove? Innalzato nel paradiso? No, innalzato in croce. Ma questo innalzato in croce è dire, vedete come vi ho amato? Quando un bambino si dice, quanto mi vuoi bene? E gli dice così, così o così? E gli dice così mi hai amato, allargando le braccia, così ti voglio bene. Ecco, lui ha allargato le braccia sulla croce, l'ha innalzato per dire ti ho amato fino alla fine, fino in fondo, dandoti tutto. Sono venuto non per condannarti, ma sei cattivo, ma sei un egoista, ma sei un superbo, e allora ti castigo, allora ti metto fuori dalla porta. Dio ci ha amato e ci ama per salvarci, ha dato se stesso per salvarci, è venuto per la sua misericordia. Osservate anche cosa dice la seconda lettura, Dio ricco di misericordia. Vi ricordate l'enciclica di Papa Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, ricco, Dives significa ricco di misericordia, per il grande amore col quale ci ha amato, da morti che eravamo, per le colpe morti significa dissipati, dispersi, senza significato, egoisti gli uni con gli altri. Come sta andando il mondo che non ricorda più Dio, non ricorda più Gesù, se ne va con i suoi egoismi, con le sue cattiverie. Da morti che eravamo per i peccati ci ha fatto rivivere, rinascere, uscire dal sepolcro, dalla notte alla luce, come avete messo qui la luce. La luce della verità, la luce della bontà, la luce della misericordia, la luce del coraggio di vivere, la luce di affrontare anche le difficoltà, la luce della comunione, della fraternità, dell'amicizia che nasce da Gesù. Ecco, da morti che eravamo ci fa rivivere. Questa è la grazia. E allora che cosa ci è necessario? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere cristiani semplicemente quando... mi trovo di fronte a questi Vangeli e dico, allora cos'è che dobbiamo fare noi? Ma dobbiamo, la risposta che io do è sempre quella, dobbiamo ritornare ad essere cristiani. Cristiani che amano Dio, cristiani che amano il prossimo, ma soprattutto cristiani che sanno di essere amati, sanno di essere perdonati, sanno di essere voluti bene, sanno di essere attesi, sì certo, alla domenica messa, ma attesi ad essere presenti davanti al Signore in tutte le condizioni della vita. Questo è il grande miracolo proprio, ed è una strada bellissima, perché è vero che veniamo a messa la domenica, è vero che poi abbiamo necessità di risvegliare la nostra fede attraverso degli incontri. Questa settimana io riprendo il terzo incontro dell'annuncio di Cristo, sarà la resurrezione, e sono fortemente desideroso di parlare di questo, di comunicare questo, ma è proprio il desiderio che ogni cristiano ha di seguire Gesù, di conoscerlo, di impararlo, di imitarlo, di portarlo in cuore quando lavora, quando ha problemi, quando ha fatiche, quando è nella gioia, quando ha difficoltà ad essere cristiano. Gesù aiutami. Ecco, vale per i ragazzi, vale a scuola, vale nel gioco, vale quando sono lì al telefonino, cosa scegliere, cosa lasciare, cosa buttare. Cosa buttare e cosa amare? Ecco, il Signore cammina con noi, ci porta dalle tenebre alla luce, dalla menzogna alla verità, dalla morte alla vita. E poi il segno che avete portato, proprio la semente, perché cresca, perché vogliamo crescere. Guardate, io mi sto dicendo sempre, lo dico anche, che sto ancora imparando la fede cristiana. La si impara a 12 anni, perché non è una questione di zucca, proprio una questione di cuore. è una questione di legame, di affetto, di voler bene a Gesù, di riconoscere che Lui ci vuol bene e Lui ci dona i fratelli e le sorelle per camminare insieme, ecco, sparsi nella Chiesa, ma uniti nella fede, ecco, uniti nella fede, uniti nella carità, uniti nella speranza. Vedete, in questa Quaresima Gesù ci sta accompagnando a ritrovare Lui nella nostra passione, nella sua passione, nel suo sacrificio, nel nostro male. Ci sta portando verso la vita, ci sta portando verso la risurrezione, ci sta portando verso la Pasqua sua e la Pasqua nostra. Siamo cristiani chiamati alla vita attraverso la fede, la speranza e la carità.